Browns' defense. All the pressure on the left side. He drops the ball, throws, caught, Litton. Touchdown.
Pitch to Bryant, snatches it off the ground at the 5, leading to the goal line, put it on the goal line, touchdown Dez, that's all Dez, that's all you Dez, throw up that X.
I'm talking about the Dallas Cowboys, I'm talking about the Dallas Cowboys.
Dagli studi della Luisa di Milano va ora in onda il True Blue Show, in conduzione Roby.
Benvenuti e ben ritrovati amiche e amici ascoltatori del True Blue Show all'episodio numero 15 del podcast realizzato dalla redazione del True Blue Blog che vi aggiorna su tutto quello che accade nel mondo Cowboys. Immagino che anche voi, come tutti noi della redazione, siate ancora abbastanza scossi dalla bruciante sconfitta di domenica nel Divisional Game, ma noi, come spero anche voi, siamo convinti che seppure di sconfitta si sia trattata, molto di buono si può trarre da una partita del genere. Di questo e molto altro parleremo oggi con i nostri ospiti, che sono tanti e tutti preparatissimi. Partiamo con il nostro ospite imparziale, la cui squadra dopo le gioie dello scorso anno ha deciso di dargli un po' di relax, e stiamo parlando di Luca Dominighini, co-conduttore del podcast dedicato all'NCAA Delta House e collaboratore del sito Play It. E Dulcis in fondo anche tipo
Roby, ciao,
ciao Luca, ciao, grazie per essere tornato.
Ciao Roby, ciao a tutti, ben ritrovati a tutti.
Doveva esserci con noi anche Francesco Fele, lo avevamo annunciato, tifoso di Green Bay, e quindi insomma volevamo rendergli i giusti meriti, ma purtroppo abbiamo saputo di una tempesta di neve in Sardegna che ha messo fuori uso anche la comunicazione e in alcune zone l'elettricità, quindi insomma in bocca al lupo a Francesco, grazie comunque per aver accettato il nostro invito pur non potendo essere qua con noi. Avevamo bisogno di tirarci un po' sul morale, quindi ho pensato che servisse aumentare il contingente del blog, e quindi sono con noi a darci, mi auguro, motivi di speranza per il futuro. Mark Taccone, redattore del blog e giocatore di Pescara Crabs. Ciao Mark.
Ciao Roby, buonasera a tutti, ciao Luca.
E colui che scannerizzando la rete meglio interpreta al meglio il sentiment della fanbase dei Cowboys, Luca Barbieri, redattore del blog e co-amministratore della pagina Facebook Tutto Football NFL. Ciao Luca.
Ciao a tutti ragazzi, buonasera.
Prima di cominciare volevo ricordare che l'evento organizzato al Mind the Gap di Milano, che è stato annullato la scorsa domenica a causa il rinvio della partita di Kansas City, è stato spostato a questa domenica. Quindi dalle 19 podcast in diretta, edizione speciale di Scusate il disturbo, e dalle 21.05 la diretta di Atlanta Green Bay su grande schermo. Cibo, birra, ricchi premi e cotillon sono assicurati. Conviene però prenotare al numero 02 22 22 2050. Ci sono un sacco di due, quindi ve lo provo a ripetere: 02 22 22 2050. Io sarò presente, quindi se qualcuno degli ascoltatori vorrà palesarsi sarò lieto di bermi una birra tutti insieme. Questa settimana partiamo un po' monchi dal fatto che non abbiamo il tifoso della squadra avversaria, quindi magari chiediamo a Luca Dominighini, che è diciamo lo spettatore neutrale e che magari la partita se la sarà goduta ancora di più. come hai visto questa partita, queste due squadre, ma soprattutto che lettura dai per il futuro, sia per i Packers per il proseguo dei playoff, che per i Cowboys, che c'è un futuro un pochettino più lontano, ma che potrebbe anche sembrare un po' roseo.
Sì, innanzitutto diciamo che è stata una bellissima partita, molto bella, soprattutto in dei playoff che sono stati abbastanza scarsi dal punto di vista emozionale, anche dal punto di vista dello spettacolo tecnico. Sono stati playoff abbastanza di basso livello fino alla partita di domenica sera tra Dallas e Green Bay. Cioè dire, gran partita, grande Rodgers, però c'è stato spettacolo su entrambe le zone, entrambi i lati del campo. Oh, velocemente, secondo me il miglior giocatore in campo di Dallas è stato Zeke, che secondo me ha fatto una partita straordinaria. Secondo me doveva lasciargli ancora più portate, soprattutto in certe occasioni, mi pare anche nel finale, quando su un terzo e due mi pare, o su un secondo e due, sul drive decisivo, hanno preferito magari lanciare piuttosto che magari lasciar correre Zeke, che era in una giornata, secondo me, di grazie, stava asfaltando la difesa di Packers molto bene, soprattutto perché la difesa di Packers sembrava abbastanza sulle ginocchia, sembrava molto stanca. Secondo me con Zeke Mari anche su quell'ultimo terzo down la partita poteva andare diversamente. Poi c'è stato sicuramente la compattezza di squadra, secondo me forse quello che è mancato ai Cowboys è stato Mari, quel talento difensivo che diciamo che è stato un po' mascherato dal contesto Mari contesto tattico. Secondo me è mancato Mari quel pass rusher, quel giocatore in grado di fare la differenza nel momento decisivo, che Mari poteva fermare il drive dei Packers Mari un attimo prima in precedenza e far fare Mari quei 2-3 stop decisivi, però è andata così per i Packers. D'altro canto Crosby è stato decisivo, però Aaron Rodgers ha fatto una qualità straordinario, nonostante magari un paio di errori di troppi come i due intercetti di te, tra cui uno annullato, però il passaggio per Cook finale è stato straordinario, però ha fatto su una partita veramente eccezionale. Per il futuro Cowboys si ripartono da un contingente molto giovane, probabilmente sarà stata anche l'ultima partita di Tony Romo con la maglia Cowboys, anche se non è entrato in campo. Sicuramente ripartiranno da Zeke Prescott, però per fare quello step in più secondo me Dallas servirà a Mari migliorare un po' la difesa. Marinelli ha fatto un grandissimo lavoro spolverando anche giocatori Mari non eccezionali, che Mari in altre parti farebbero Mari il backup o Mari un massimo special team, però il talento c'è, bisogna solo Mari ridefinirlo con quei due giocatori di talento per fare la differenza. D'altra parte i Green Bay adesso c'ha questa partita con Atlanta che deciderà la loro stagione ovviamente, però per il futuro anche loro sono una squadra che drafta tanto, con tantissime picche ogni anno, sono un contingente abbastanza giovane, penso che anche per i Packers, a meno di improvvisi cali, non so, un Rodgers che si infortuna nei prossimi anni, penso che la North se la giocheranno loro anche abbastanza facilmente, a meno di un comeback di altre squadre, anche 500 poi no, un gradino sopra, nonostante le buone aggiunte nelle off-season precedenti.
Sì, hai detto un po' di cose interessanti. Una è sicuramente quella legata all'uso di Zeke, e poi ci torniamo, e ci torneremo anche domani direttamente sul blog, perché rivedendo la partita oggi mi sono segnato alcune cose e domani le approfondirò. Un'altra cosa interessante era la curiosità rispetto a Crosby, che giustamente hai detto è quello che ha deciso la partita con due calci da oltre 50 yard negli ultimi due minuti. Peraltro il suo record nei quarti da questa distanza per pareggiare o passare in vantaggio fino a domenica era 0-4. Strano per un kicker considerato tra i migliori NFL. Purtroppo per noi ha iniziato a raddrizzare un po' questa statistica. Mark, particolari, perché insomma forse sarà anche banale dirlo, ma è la verità, questo tipo di partite, soprattutto nei playoff tra squadre di altissimo livello, si decidono soprattutto sui particolari. Secondo te quali sono stati i particolari che non sono andati per il verso giusto, che non sono stati forse curati alla perfezione dai Cowboys, insomma quello che ci ha portato un pochettino verso la sconfitta?
Allora intanto voglio cominciare col dire che odio dover dire che l'avevo detto negli articoli che hanno preceduto la partita. Io ho chiaramente espresso preoccupazione per il ruolo dei tight end di Green Bay, e che noi abbiamo sofferto per tutto l'anno. Cosa è successo in partita? Che praticamente Rodgers all'inizio, parlo di Richard Rodgers, e Jared Cook alla fine ci hanno fatto a fette e ci hanno sostanzialmente rovinato il campionato. Ci mandano a casa due tight end che non sono neanche famosissimi per essere dei fenomeni in ricezione, ma che però in questo caso hanno fatto quello che dovevano fare, soprattutto considerando il fatto che hanno un fenomeno come quarterback che lancia in finestre clamorosamente piccole sia in movimento che da fermo. Questo problema è un problema che ci portiamo dietro dall'inizio dell'anno. Perché? Perché abbiamo fatto la scelta di affidare la marcatura del tight end a Byron Jones, che è un giocatore molto atletico, molto veloce, ma che concede sempre la ricezione all'avversario, anche se poi dopo non concede extra yard. La particolarità è questa, cioè lanci sul tight end, va bene, io non ti faccio fare yard in più. È vero che Richard Rodgers era marcato da Scholli, ma in quel momento erano entrambi in campo i due tight end, quindi giustamente Byron Jones si stava occupando di Jared Cook, Richard Rodgers invece era accoppiato con Scholli, che purtroppo ha boccato alla finta, soprattutto a causa del fatto che eravamo andati in fuorigioco e ci siamo giocati questo primo touchdown di Green Bay. I particolari che ci hanno rovinato il game plan sono soprattutto a livello di scelte del coaching staff, perché è anche di concentrazione. Mi pare assurdo che noi nei primi due quarti abbiamo fatto più falli da errori di concentrazione, come quell'assurda chiamata su Butler per comportamento antisportivo, perché è entrato nell'huddle e poi ne è uscito per uscire dal campo. Adesso bisogna capire se è Butler che aveva capito male che non doveva entrare, o il coaching staff che l'ha richiamato mentre era già in huddle. Io non lo so.
Beh, in quel caso un time out avrebbe salvato capra e cavoli, però lì proprio evidentemente nessuno se n'è accorto, o non so, non voglio dire che non conoscessero la regola, però insomma.
Ma probabilmente non si aspettavano che gli arbitri fossero così fiscali da chiamare un fallo del genere.
Così attenti.
Anche perché si tratta di un comportamento antisportivo, se fatto per portare fastidio alla difesa dei Packers. In quel caso non era un comportamento antisportivo, semplicemente c'era stato un cambio di line up in campo, di personale, e quindi non c'è tutto questo senso nella chiamata degli arbitri. È vero che sono regole stringenti, però
beh sì, lo spirito è che se tu entri con un tipo di personale pesante, io difesa faccio una contromossa in funzione del tuo personale, se poi tu me lo trasformi in personale leggero, ovviamente la questione è la difesa si ritrova svantaggiata nei matchup, negli accoppiamenti, se ho capito bene.
Esatto, però è una chiamata, è una regola che è stata fatta perché qualcuno faceva questo tipo di aggiustamento in corsa, certo. Ma in questo caso era semplicemente un banale errore o un cambio dell'ultimo momento. Ok, c'è nel regolamento, chiamiamolo, mi sta bene, l'importante è che poi però nel proseguo della partita poi chiami tutte queste piccole cose che magari uno non fa caso, fa un piccolo errore e non perdoni niente, come non è stato, perché sappiamo benissimo che uno dei touchdown è stato lanciato con Rodgers che non aveva ancora allacciato il casco, quindi va bene, comunque è solo non è quello il particolare che ci ha fatto
perdere. Certo, cioè, no, era giusto per spiegare in effetti poi effettivamente a tutti, perché io per primo sono rimasto abbastanza basito quando ho visto quella flag, non conoscevo assolutamente per dire questa regola, quindi mi sono anche documentato e ho capito lo spirito. Capisco che era soltanto giusto per esplicitare un po' la questione, per far capire a tutti di che cosa si trattava, ecco. Vai pure avanti.
Sì, e poi sono d'accordo, l'ultima cosa, sono d'accordo con Luca Domenichini, che dice che Zeg è stato sottoutilizzato, perché uno che arriva al quarto con una media di yards a portate di 6, non vedo perché non dovresti dare la palla sempre a lui. O comunque anche Bryant, che è stato marcato per tutta la partita da Gunter, che non è sto fenomeno, non vedo perché non sia stato cercato di più. Onestamente, un paio di forse la voglia di sembrare più spettacolari di quello che siamo, non lo so, però io avrei corso molto di più.
Visto che ci siamo arrivati, lo anticipiamo questo discorso qua di Elliott, perché in effetti anche io ho avuto la stessa impressione. Poi sono andato a vedere il numero di corse, alla fine la palla l'ha portata 22 volte, non ne poteva, potevano essere di più, ma, e quindi non sono neanche, ma non sono neanche pochissime portate. In realtà quello che è venuto fuori rivedendo la partita e riesaminando i filmati, insomma, un po' dall'alto, ma poi in realtà insomma c'è poco da riesaminare. Lo spirito vero era che, come ha detto giustamente anche Luca prima, ci sono state le situazioni, specialmente in red zone o comunque nei pressi della red zone, quando eravamo già in campo Packers, dove è come se Garrett e Linehan avessero un pochettino abiurato dal credo che ci ha portato lì. Cioè sono scelte un po' incomprensibili per il semplice motivo che il gioco di corse ha funzionato alla grande. L'intento dei Packers non era quello di provare a tutti i costi di limitare le corse, perché comunque spesso sono scesi in campo con personale piuttosto leggero, e però per qualche motivo le scelte sono state diverse, le scelte sono state
incomprensibili.
Esatto, di fare quella slant finale su Dez Bryant, che se andava completa probabilmente poi magari la partita la vincevamo anche. C'è stata una pressione della linea, soprattutto con soli quattro uomini, che ha portato poi a quella deflection che ha fatto venire fuori l'incompleto. Lo stesso discorso anche nel primo drive, se non erro, c'è stata anche lì una situazione in cui si poteva tranquillamente correre.
Ma è lì l'errore, è stato lì, perché nel primo drive tu dovevi togliere peso dalle spalle di Prescott, dovevi correre in continuazione, magari alternare anche un po' Darren McFadden, che insomma si era ben comportato nelle ultime partite, quindi non vedo perché si sia andati ossessivamente, soprattutto nel primo drive, ossessivamente sul lancio. È una cosa incomprensibile.
Luca Barbieri invece, insomma, la narrativa ci diceva di una partita in cui l'esperienza praticamente sicuramente nulla di playoff football da parte dei nostri due top rookie sarebbe stata determinante. Invece, insomma, mi sembra che i fatti abbiano un po' smentito tutte queste dicerie, no?
Certo, hanno, e soprattutto, allora, condivido quello che dicevate voi su Zichi. Probabilmente ha influito un po' il fatto che comunque siamo stati sempre a rincorrere, quindi magari hanno dato qualche portata in meno. Secondo me Prescott ha giocato in maniera divina, come ha giocato in maniera divina tutto l'anno, e forse personalmente parlando lo metterei addirittura avanti a Zichi nel tipo di valutazione sull'annata, in quanto Zichi era comunque la quarta scelta, mentre Prescott era quasi un signor nessuno che veniva da Mississippi State. Un'altra cosa interessante, penso che sia, se non ho capito male, che quella di domenica è stata la prima partita ai playoff di Sean Lee.
Sì.
Quindi noi abbiamo praticamente il nostro comandante generale della difesa che era la prima partita di playoff con davanti un demonio come quello del numero 12 in giallo e verde. Quindi probabilmente, se abbiamo pagato meno con i due rookie, abbiamo pagato qualcosa di più in difesa, soprattutto perché il livello del gioco di Green Bay si è comunque alzato, anche se non è che ho visto, Green Bay ha giocato cic e spanna la stessa partita che ha giocato contro i Giants, cercando sempre comunque il medio lungo e mettendo in difesa la secondaria. Quindi probabilmente, se non abbiamo tanto pagato il fatto dei due rookie, che comunque si sono comportati in maniera assolutamente egregia, forse qualcosa di più l'abbiamo pagata per l'inesperienza della nostra difesa. Parlo di Sean Lee, parlo di Brown, non so quante partite abbia giocato ai playoff Claiborne, probabilmente una sola, e quindi probabilmente il nostro problema è stato, come diceva anche prima Luca, a parte tutte le questioni che possiamo fare sulle chiamate, e possiamo farne finché volete, è su una difesa che a parte essere fatta da probabilmente la seconda e terza scelte ha pagato sicuramente tanto sul profilo dell'inesperienza ad un certo livello.
Certo, sicuramente comunque il fatto di non essere mai riusciti a mettere sotto pressione Rodgers, perché mi sembra che peraltro gli unici due sack sono venuti da due defensive back, se non erro, su dei blitz di defensive back, quindi in realtà la linea non è mai riuscita a mettere le mani addosso a Rodgers, quindi insomma...
Scandrick e Hit, se non ricordo male.
Esatto, credo proprio che sia così, quindi insomma...
E Barry Church. Tre sec. Scandrick, Charge e Hit.
Quindi è evidente che lì sta il problema principale di questa difesa, che insomma possiamo anche pensare di arrabattare in tanti modi, ma se non riusciamo a trovare almeno due pass rusher di livello, perché poi alla fine questi sono gli avversari che ci ritroviamo contro, se non è Rodgers è Ryan, se non è Ryan e sei fortunato che arrivi al Super Bowl è Tom Brady, quindi insomma quarterback di un certo livello. Mark, un altro gioco che ha creato un pochettino di polemiche, insomma comunque di discussione, è stato quello spike a 49 secondi alla fine con ancora un timeout nel taschino di Garrett. Io nell'articolo di oggi ho detto che insomma potrebbe anche essere comprensibile nel fatto che essersi praticamente mangiati metà del campo con due giocate, abbastanza secondi sul cronometro, magari un quarterback rookie da fare un attimo respirare, riprendere un attimo in mano la situazione. Tu come la vedi? Avresti chiamato time out, avresti fatto lo spike? Mark?
Mi senti?
Sì, adesso sì.
Pronto?
Adesso okay. Sei tornato.
Avrò preso un po' di neve della Sardegna. In quel momento l'idea dello spike mi era piaciuta, nel senso che vai lì e provi a vincere la partita, non ti accontenti del field goal, quindi ti tieni il time out per poter avanzare ancora un altro po', e purtroppo non è andata bene, altrimenti sarebbe stata sicuramente una mossa vincente. Il problema è che poi quello spike ha creato un cuscino di tempo che nelle mani di Rodgers, ma solo nelle sue mani, penso, si è trasformato nel field goal della vittoria. Io non credo che comunque Ryan o Brady sarebbero riusciti a portare la palla fino al range da field goal. Invece Rodgers ha fatto quello che doveva fare, e quindi non mi sento di condannare la scelta dello spike piuttosto che del chiamare time out, anzi credo che delle due scelte fosse quella un po' più coraggiosa, e il coraggio va sempre premiato.
Luca Dominighini, invece, hai qualche domanda, curiosità sulla partita? So che l'hai vista, ma l'hai vista in condizioni precarie. Vuoi chiedere qualche cosa ai nostri due illustri ospiti?
No, sono un appunto, nel senso, sullo spike. Chris Brown, quello che ha scritto su Smart Football, ha detto che secondo lui la scelta è stata, diciamo, dello spike, secondo lui è stata abbastanza, diciamo, non dico pessima, però quantomeno discutibile, perché il tempo che chiami lo spike è lo stesso tempo con cui puoi chiamare uno schema, quindi diciamo che poteva essere evitato, quindi evitare quindi poter salvare un down. Esatto, quindi difatti secondo lui nessuno dovrebbe chiamare uno spike, ma direttamente chiamare la giocata sulla linea, anche perché in situazione di 2-minute drill le squadre lo preparano, quindi secondo me Amari lì forse è stato anche un errore, anche perché poi ovviamente non si aspettavano che con una trentina di secondi sul cronometro l'altro col 12 avrebbe fatto tutto il campo per mettere la vittoria ai Packers.
Sì, beh certo, quindi insomma la questione era che spike, time out o andare avanti a giocare. Con lo spike alla fine ha anche perso un po' di secondi, ha perso un down. Però si è voluto tenere il time out in tasca perché ha pensato che a un certo punto gli potesse venire buono per il field goal. Forse in effetti alla fine provare comunque un gioco poteva anche essere la scelta giusta, la scelta migliore. Qua avevamo delle domande sui Packers da parte di ascoltatori e lettori, ma non avendo Francesco la bypassiamo. Però Oleg Bogdea, che mi sembra sia tifoso dei Falcons e quindi ovviamente le sue domande erano particolarmente interessate riguardo i Packers, chiede però anche a proposito dei Cowboys, cioè secondo noi, incominciamo da Mark, che cosa deve fare, su dove deve intervenire Dallas per migliorarsi tra free agency e draft? Lui suggerisce secondaria, linea di difesa. Tu cosa ne pensi, Mark?
Allora, io questa domanda ho già risposto, almeno per quanto riguarda il draft. Secondo me bisogna chiudere la linea. Questo significa prendere un tackle di destra che possa crescere insieme ai fenomeni che ci ritroviamo in questo momento in linea ed essere sicuro che il lato sinistro e il lato destro della linea proteggano e aprano varchi allo stesso modo. E ho letto di fantasiose soluzioni come spostare Collins a tackle di destra e rifermare Ronald Leary come guardia sinistra e così saremmo a posto. Però peccato che fare questa operazione significa cambiare ruolo a Collins, che secondo me è la migliore guardia sinistra che abbiamo a disposizione, e dover rifirmare Leary alle sue condizioni, perché ovviamente non ha più un concorrente su cui fare leva. Invece io Leary lo rifirmerei sicuramente, ma alle nostre condizioni, tenendoci Collins buono, eventualmente Leary dovesse decidere di andare da un'altra parte, e draftare, se non al primo, al secondo giro, un right tackle. Per quanto riguarda la free agency, mi pare che non ci siano grossi fenomeni a disposizione in linea di difesa o in secondaria, e quindi io, se mi si libera del cap space, se il buon Tonino decide di andare a chiudere la carriera da Domenichini, io andrei su un ricevitore da profondità, uno speedster, quindi se possibile di Sean Jackson, altrimenti Ashon Jefferson.
Beh, certo,
poi scusate un attimo, scusami, sì. Posso intervenire? Io sì, che lei scampo lo prenderei anche tipo così, lo vado a prendere io ad Arizona, se il problema è quello.
Campbell potrebbero taggarlo, sai.
Beh, c'è anche Dontari Po per dare un assist a Barbieri.
C'è anche JPP se non vado errato.
Ma Dontari Po, se non sbaglio, è un interno.
No, noi vogliamo un esternaccio, anche perché non penso che adesso, non so, il nostro Randy Gregory lo rivedremo forse col cannocchiale se non inizia a rifarsi di qualsiasi cosa. Io ti dico, non so se Campbell noi fra l'altro ho fatto un post su Facebook oggi abbastanza esplicativo, non so se lo taggeranno, però se non lo taggano
se
liberano spazio salariale, perché appunto, come dicevi te, il buon Tonino va a salvare le chiappe di Domenichini, io lo vado a prendere io a Greendale, o dove cavolo è, in provincia di Phoenix.
Glendale, credo.
Glendale,
ecco. Comunque, però vorrei portarvi un attimo alla realtà, perché allora, diciamo che sognare dei free agent di questo livello può anche essere lecito, ma poi bisogna avere i soldi per firmarli. Avete visto anche l'anno scorso e gli altri anni che tipo di contratti hanno chiamato questo tipo di giocatori, quindi insomma... Io adesso...
Vabbè, se tutto va bene, scusa Roby, se tutto va bene, Carr si ritira, per mia immensa gioia, e Tonino, anche se un po' a malincuore, ma solo un po', potrebbe andare in altri lidi. A quel punto il cap space si dilata di parecchio, c'è anche l'incremento della NFL, non ce lo dimentichiamo.
Sarebbe enorme.
Allora, siccome è una domanda anche di un altro ascoltatore,
scusami Robby, però io vedo su Over the Cap che i Cowboys sono 6 milioni sopra il cap in questo momento per il 2017.
Al momento sì, esatto.
Sì.
Poi vabbè, ci saranno tutti i soliti magheggi dei Jones. Ma allora, siccome era anche poi una domanda di un altro ascoltatore, se non vado errato, era Massimo Romeggio che ci chiedeva un po' la questione del futuro di Roma e che cosa ci potrebbe portare un suo taglio, una sua trade. Io sono anche andato a darmi un'occhiata. Più che altro il problema sarebbero i dead money che ci portiremmo dietro e che dovrebbero gravare, però in realtà il suo cap hit del 2017 sarebbe 24 milioni e 7. Se lo tagliamo prima del primo giugno, comunque ci dovremmo portare dietro 19 milioni e 6 di dead money, quindi in realtà guadagneremmo neanche 5 milioni, 5 milioncini di spazio salariale. Ma se il taglio o la trade, immagino, avviene dopo il primo giugno, i dead money si abbasserebbero a 12 milioni e 7, quindi in questo caso in effetti ci sarebbero 12 milioni di cap space che si andrebbero a recuperare.
C'è anche un'altra possibilità, Roby, che in accordo tra Jerry Jones e Tony Romo decidano di firmare un nuovo contratto con un notevole risparmio per quanto riguarda il contratto stesso, in modo che sia più facile liberarlo, e in quel caso sempre dopo il primo giugno il dead money dovrebbe essere molto ridotto.
Io su questa ipotesi non mi esprimo per il semplice motivo che non conosco esattamente, non so se tu li conosci, ma io non conosco esattamente tutti i risvolti legati a questo tipo di situazioni, cioè nel senso, ho come l'impressione che la NFL sia preparata per evitare magheggi del genere, cioè nel senso, non sono così convinto che basti questa mossa così amichevole di stringersi la mano e dirgli sti 50 milioni te li fai dare da un altro, io te ne do 10 e ci abbassiamo il salary cap. Non mi voglio spingere in questo tipo di elucubrazioni. Rimanendo alla realtà e a quello di cui sono sicuro è che effettivamente con un taglio, una trade post primo giugno recupereremo 12 milioni di spazio salariale e ci trascineremo in quest'anno 12 milioni e 7 di dead money. Non so se Luca Domenichini è più ferrato di me su queste cose, se dico delle stupide.
Più ritiro di Carr però, cioè Conti
ma è già free agent Carr, mi pare.
Ah, okay.
Mi sa anche a me che era l'ultimo anno di contratto questo, sì, di Carr, quindi
sì, ma non dobbiamo rifirmarlo comunque.
Vabbè, se volete sapere,
se qualcuno si prende Carr in free agency gli regalo anche Chad Green.
In realtà glielo attacchi, in realtà e ce lo faceva notare sempre Fabio Romeggio e anche Massimo Romeggio e anche Fabio Filippi, in realtà ci sono free agent anche Leary, Church, Durant, Terence Williams, Wilcox e Claiborne, e lui ci chiede secondo noi chi verrà rifirmato. Allora, di Leary avevi accennato giustamente tu, Mark, ma io devo dire la vera verità, su Leary non faccio assolutamente affidamento, perché se mi aveva chiesto di essere tradato quest'anno ad inizio stagione perché pensava di non giocare, la stagione l'ha giocata bene, è la sua prima free agency in carriera, credo che andrà a fare cassa esattamente da un'altra parte.
Sì.
Degli altri io sarei disposto a rifirmare praticamente tutti, ma alle nostre condizioni, cioè nel senso, io per Church, per Durant soprattutto, per Terence Williams, Wilcox e Claiborne non romperei il porcellino. È anche vero che mi sembra che siano giocatori che probabilmente non hanno grosso appeal neanche da un'altra parte, quindi non so se siete d'accordo, ma probabilmente in effetti con questi qualche cosa riusciremo a rifirmare senza grossi problemi.
Sì, forse
Scandrick, Church sicuramente, anche perché sono su con l'età. Sì. Io rifirmerei Terence Williams perché secondo me ha molto potenziale, che rimane un po' così, cioè anche Domenica secondo me ha fatto un'ottima partita, ha bisogno di essere coinvolto, gestito e quant'altro. Scusa Max, ti ho interrotto.
Sì, io dicevo che secondo me l'intelligenza non è il punto forte del mio amico Claiborne, e secondo me vorrà andarsi a fare un giro per vedere se qualcuno gli dà qualche soldo in più.
Sì, il problema di Claiborne è che non è un giocatore integro, nel senso che insomma non ha fatto una stagione intera mai, quindi anche lì io penso che
sì,
le
però,
su questo
però,
molto
quest'anno ha fatto vedere veramente i numeri, quindi secondo me lui dentro di sé, non essendo sto genio, pensa: ho fatto i numeri, ho fermato gente come Green e come altri fenomeni, non vedo perché non devo farmi un giro per vedere se qualcuno mi dà qualche soldo in più. Poi magari non gli danno perché fa mezza stagione e quindi torna all'ovile, però va vista questa cosa, secondo me.
Un'altra invece domanda di Fabio Filippi, vabbè, questa la giro a entrambi, sia Luca che Mark, perché Fabio vuole sapere che giudizio date complessivamente allo staff tecnico, e immagino si riferisca alla stagione in generale, non alla partita in particolare. E io peraltro rilancio chiedendovi se secondo voi saranno tutti confermati o qualcuno potrebbe essere accalappiato in questa ricerca spasmodica di coach e coordinator che c'è nella NFL in questo periodo, anche se mi sembra che oggi sia Garrett che Jerry Jones abbiano detto che da parte loro non c'è nessunissima intenzione di mollare né Linehan né Marinelli, a meno che non lo chiedano loro. Luca?
Io? Luca,
sì,
io?
Luca Barbino, sì.
Allora, io guarda, spero assolutamente che rimangano tutti, anche e soprattutto Marinelli, che reputo il vero MVP della stagione. Continuo a pensare che secondo me i nostri special team fanno un po' pochino, sia dopo che c'era lì De Camillis, sia adesso, cioè rispetto, non mi ricordo qualche ritorno consistente, veramente consistente, da un bel po' di anni.
Però quando avevamo Dwayne Harris l'abbiamo lasciato andare via a New York.
No, ma io ti
bella parlo calzata,
guarda, sono d'accordo con te. Era un giocatore che a me piaceva un sacco.
E lo hanno pagato comunque, Dwayne Harris.
Sì, e lo usano come ritornatore, fondamentalmente, anche Hunter, perché
è molto, sì, più forte come Hunter che come ritornatore.
Ecco. Io ti dico, non mi sembra, nonostante la spasmodica necessità di Los Angeles di portare dei Los Angeles Rams di portare a casa qualcuno che sappia parlare di football in quella manica di testoni che ci sono.
Sì, perché il problema più che trovare qualcuno che sappia parlare di football, il problema è che chi deve capire di football poi.
Il problema, sì, cioè tu devi farti capire, devi essere bravo a farti capire, esatto. Non mi sembra che comunque sia Linehan che Marinelli siano stati chiamati. Se nessuno li chiama, probabilmente, come ci dicevamo in privato qualche tempo fa, probabilmente è perché quel qualcuno sa che non sono nemmeno così disponibili, anche perché comunque tra Alessandro e Marinelli, che ha campo libero su tutto, anche Linehan penso che abbia comunque possibilità di dire la sua, ed entrambi, se non erro, hanno avuto esperienze da head coach non proprio entusiasmanti, e parlo anche soprattutto per Marinelli, e mi chiedo: ma chi te lo fa fare di andare a riprenderti in mano tutta una baracca, quando comunque sia probabilmente qualche possibilità pian pianino te la puoi costruire in casa?
Ma poi non vuoi allenare Geno Smith e Marinelli? Secondo me almeno un altro anno se lo fa.
E speriamo anche che qualcosa, che gli diano anche qualche cosa di più di materiale su cui lavorare, penso che a sto punto se lo meriterebbe anche, no?
Esatto.
Io sono un po' meno fiducioso su Linehan, perché secondo me se qualcuno lo chiama, lui un pezzierino ce lo fa.
Prima abbiamo accennato al draft, e i Cowboys avranno ufficialmente la 28ª scelta. Luca Dominighini, ne approfitto perché così almeno incominciamo già ad entrare un pochettino in tema, perché leggevo oggi che qualcuno ha pubblicato che mancano 100 giorni al draft, quindi insomma sembrano tanti, ma poi alla fine passano in fretta. Facci una specie di calendario della strada che ci porterà al draft da dopo il Super Bowl. Insomma, quali saranno le scadenze più importanti da segnarci sul calendario?
Ok, sì, allora, ma partiamo anche magari un po' da prima. Quindi, il 16 gennaio, l'altro giorno, era la deadline per gli underclassmen, ovvero i giocatori del college che non sono senior. E quest'anno sono stati in pari 94 underclassmen, non è record, ma poco ci manca.
Qualche sorpresa da parte tua in questa lista o più o meno quello che ti aspettavi?
Sorpresa, nessuno, così vado a memoria, perché ce ne sono talmente tanti. L'unico, diciamo che è rimasto al college probabilmente il quarterback più forte del prossimo draft, che è Josh Allen, quarterback di Wyoming. Però per il resto ci sono state poche poche sorprese. Anzi, forse l'unico che doveva rimanere al college, secondo me, era Dory Jackson per cementarsi un po', però ha preferito dichiararsi. Poi, andando avanti, sabato, il 21 gennaio, c'è l'East-West Shrine Game, uno dei bowl di fine stagione del college, e la settimana dopo c'è il Senior Bowl, che è il bowl più importante tra le due rappresentative collegiali, che è quello più importante rispetto all'Est-West Shrine. Poi, dal 28 al 6 maggio saranno le classiche Combine, che mi pare siano anche quest'anno ad Indianapolis. Dato per la prima volta, mi pare che siano aperte al pubblico, ci saranno, mi pare, qualcosa come 10.000, no, forse 3.000 biglietti a disposizione per chi volesse andare a vederli. Poi non so se potranno andare a vedere, potrà vedere anche la panca piano, soltanto i drill sul campo, però chi vuole andare può andare a vedere ste vaccate di evento.
Ci tieni, insomma, tu
Sì,
le valuti,
esatto.
eh.
Poi inizio marzo c'è la tag deadline, inizio la free agency, poi 27-29 aprile c'è tutto, ci sarà il draft, con in mezzo dal 28 dal 6 marzo al 29, al 27 aprile tutti i vari pro day delle varie squadre, di cui il calendario ovviamente non è ancora noto.
Ok, quindi anche noi poi avremo tutte le nostre rubriche sul blog, magari vedremo di imbastire qualche altro podcast anche legato al draft mano a mano che le notizie e gli eventi si accavallano. Nel tuo primo mock draft, e te lo chiedo perché non ne sono a conoscenza, ne avete fatto per caso già un secondo?
No, non ancora, siamo
Ah, ok.
rimasti ancora quello di cos'è, fine novembre, mi pare,
Ah,
inizio
avevi
dicembre, sì.
citato un defensive end, se non erro, come possibile scelta dei
Es
Cowboys, se non
esatto,
ricordo male, di Michigan.
no, se non mi sbaglio era Charles Harris di Missouri, se
Missouri,
provo,
ecco, Missouri, esatto.
provo, provo, provo vado a memoria.
Eventualmente, al giorno oggi come oggi, me lo confermeresti? C'è qualche novità?
Sì, cioè, nel senso, in quel range lì, secondo me ci sono tre giocatori che possono avere la scelta. Tacko Charlton di Michigan, defensive end, è stato dominante nella sfida contro Ohio State in the game. Secondo me, può fare sia il defensive end che il defensive tackle. Situazione di Nicol, secondo me, è un prospetto molto, molto interessante. Poi DeMarcus Walker, uno che ha fatto 15 sack quest'anno a Florida State, un gran motore, anche lui come Charlton, sia defensive end che defensive tackle.
Basta
Ovviamente,
però, basta con i DeMarcus perché
vabbè, che tra l'altro è free agent l'altro DeMarcus. E invece confermo comunque Charles Harris, poi più in giù comunque c'è tanta tantissima roba. Io ne ho contati 22 draftabili, probabilmente poi ne perdo ancora qualcuno. Poi c'è un po' in quel range lì, c'è la mina vagante Tim Williams, uno col viziato della marijuana e per i fucili a pompa, che non so, magari potrebbe essere disponibile alla 28, potrebbe anche scendere tipo al quinto o
Ah, lo
sesto.
prendiamo
Anche
noi,
questo.
quello lo prendiamo sicuro noi. Firmo adesso,
ha già il
questo è già
curriculum
nostro.
Basta,
Sì, è
basta.
nostro, è lui.
Posso fare una domanda io a Domenichini?
Vai, Mark, vai.
Com'è la classe dei tackle quest'anno?
Defensive tackle, ma è
No,
abbastanza
degli
lui
offensive.
vuole gli
Ah, gli offensive.
offensive tackle.
No, fa schifo. No, nel senso, non è buona, secondo me. Cioè, Dio, secondo me c'è solo un offensive tackle che varrebbe la prima scelta, che è Ryan Ramsey di Wisconsin. Ci sono discreti giocatori come Garrett Bowles, Adam Bisnowati, che possono essere giocatori solidi. C'è la scommessa Cam Robinson, che però esce da un'annata pessima, così come Roderick Johnson, che devono essere i due top della classe, però una classe che fa
Quindi che
abbastanza
cosa
schifo,
mi
secondo me.
consigli? Un secondo giro?
Ma io li eviterei onestamente gli offensive tackle, però se si vuole prendere qualcosina, secondo me secondo giro per Bisnowati o per Garrett Bowles di Utah potrebbe essere una buona scelta.
Grazie.
Luca Barbieri, invece hai qualcosa da chiedere a Domenichini a livello di draft o vuoi che passiamo oltre?
Innanzitutto lo voglio insultare perché c'è l'unico quarterback senior che non si è dichiarato interessante, che è veramente interessante, è Baker Mayfield da Oklahoma, punto e basta. Tutto il resto sono sue lucubrazioni. Cioè proprio, e guarda, lui non lo dice apposta per fomentarmi.
Guarda, sembra un tifoso Eagles, guarda, quando parla dei propri quarterback.
Mamma mia, passiamo alle parole pesanti qua.
No, la questione è, secondo me, dobbiamo andare su i defensive back e soprattutto le safety. Esiste una safety che vale la 28esima scelta barra il primo giro o per esempio, visto che l'abbiamo visto domenica, un Clinton Dix che era stato scelto abbastanza alto da Green Bay e che nel tempo, secondo me, comunque è diventato un giocatore piuttosto discreto.
Ma quindi come strong forse potrebbe essere Peppers, però c'è il rischio, secondo me c'è il grosso rischio, però c'è, può essere il rischio che può essere un grosso bust per me Peppers, perché un giocatore è vero che sa fare tutto, però in NFL potrebbe anche essere in grado di non far niente, nel senso, in NFL, quando vieni in NFL devi essere capace di fare una cosa, devi farla bene per iniziare, quando invece magari sai fare tutto senza incellare niente, potresti fare molta fatica a fare la transizione, mentre un altro potrebbe essere, può essere nel range in quel 28, secondo me è la free safety Buda Baker di Washington, che secondo me è un center fielder perfetto, può giocare a cover 1, a cover 3, è uno che ha buoni istinti, c'ha buona visione di gioco, legge bene il quarterback, secondo me può essere un buon prospetto, uno che potrebbe fare la differenza. Non è Malik Hooker, che lui come livello di talento sia nel range di Earl Thomas o Ed Reed, però Buda Baker diciamo che è un buonissimo prospetto, piuttosto magari delle safety, probabilmente sui defensive back, sui cornerback, che io ne conto 7 da primo giro e ne conto almeno 19 che possono andare nei primi 4-5 giri, quindi cioè, nel senso, secondo me la pescare sarebbe nella classe di cornerback più che nella classe di safety quest'anno.
Ok. È che noi abbiamo, come ti ha detto prima Roby, abbiamo Church e Wilcox che sono free agent, e quindi anche lì qualcosa, cioè, dovremmo pur pensarci.
Sì, assolutamente.
Ragazzi, allora, direi che sono già tre quarti d'ora che parliamo e che possiamo passare a guardare un attimino al futuro delle quattro fortunate che continuano la stagione, e quindi vedere un attimo cosa ci offrono i due championship. Green Bay gioca contro Atlanta. Atlanta a me personalmente ha fatto veramente un'ottima impressione settimana scorsa. So che la vostra considerazione di Seattle era un po' scesa recentemente, ma secondo me Atlanta ha fatto un partitone e mi sembrano anche rispetto a noi, oltre ad avere un attacco atomico, anche un pochettino più ferrati in difesa. Luca Dominighini, tu come la vedi questa sfida?
Ma è molto molto interessante, nel senso, sono due grandi attacchi, tanto talento in campo. La differenza secondo me la farà la solita gara di trincea. Atlanta ha dimostrato che con i vari Grady Jarrett, Vic Beasley, adesso però purtroppo hanno perso Claiborne per infortunio, ha dimostrato che se vogliono la linea possono dominarla e mettere pressione a qualunque quarterback, cioè Beasley a 15 sacchi in stagione, se non mi sbaglio, uno che la differenza la fa, poi c'è anche uno come Brooks Reed, poi c'è comunque giocatori complementari come Deion Jones, rookie, che ha fatto una stagione straordinaria, senza contare comunque una secondaria di alto livello. Quindi bisogna vedere innanzitutto gli infortuni, perché Spriggs è entrato domenica al posto di Bacchiatari, che si è infortunato, mi pare alla caviglia se non mi sbaglio, non ha giocato benissimo, quindi il suo recupero potrebbe essere fondamentale. Cioè, fondamentale anche il rientro di Morgan Barnett, che si è fatto male al quadricipite proprio domenica, adesso non so se riuscirà a essere la partita, però un suo rientro potrebbe essere molto molto importante. Anche il corner, perché Quinton Rollins, uno dei migliori che c'hanno in squadra, il suo rientro sarà fondamentale, anche perché contro il gioco aereo di Atlanta, se con i vari Julio Jones, Sanu e tutti gli altri, rischiano
Gabriel
rischiano di soffrire tanto tanto. Vediamo, la seconda sarà molto interessante. Da una parte c'è Rogers, Ryan, che sta giocando il miglior football della sua carriera, grazie anche al tanto chiacchierato Kyle Shanahan. Io dico Green Bay, anche perché mi piacerebbe rivederli al Super Bowl, ma poi dico anche perché nella pronostica successiva.
Mark, tu cosa ne pensi?
Io invece penso che Atlanta possa avere la meglio questa volta, perché come diceva Luca, in linea sono devastanti, e credo che Green Bay sia stata molto fortunata. È stata fortunata con noi in alcune situazioni ben specifiche. Ho visto alcune azioni veramente uscite proprio per il rotto della cuffia. C'è stato un end-off tra Rodgers e Montgomery che grida vendetta, quella palla doveva essere fumble tutta la vita. C'è stato un inciampo di Rodgers che stava per cadere, si è ripreso all'ultimo momento, ha sparacchiato una palla che è finita nelle mani di Randall Cobb. Ci sono state due ricezioni, quella la finale, quella di del tight end di Jared Cook, e una di Randall Cobb praticamente a un centimetro dalla linea laterale. Io non so per quanto tempo, e poi è stata fortunata anche con New York, anche se poi dopo ha dilagato nel secondo tempo, però nel primo tempo ha avuto molto fortuna Green Bay. Io non so per quanto tempo questa fortuna possa avere la meglio, e soprattutto su un attacco come quello di Atlanta, che è onestamente più forte anche di quello di Dallas. Non so se la difesa di Green Bay possa reggere così bene come ha retto con noi, quindi secondo me Atlanta ha tutte le carte in regola per battere Green Bay, e soprattutto c'ha Vic Beasley che sta facendo quello che vuole in mezzo alle linee offensive avversarie, quindi anche questo è da mettere in considerazione.
Nell'altra semifinale invece, un altro championship, New England riceve Pittsburgh. Luca Domenichini, scontata o Pittsburgh?
No, io voglio Pittsburgh, perché almeno vorrei rivedere il rematch del Super Bowl 2011.
Luca, ma sai
quanti in Texas, vanno... peraltro, come
Luca, sai sì. Qual è la novità? Sì.
Qual è?
Che Antonio Brown non sarà della partita.
Ma è impossibile, no, non ci credo. No, cosa è successo?
È stato messo fuori dallo staff degli Steelers per la cavolata che ha fatto nel postare uno stralcio di conversazione di Tomlin che dava dei, se posso dire una parolaccia, dei rotti in culo a New England. Quindi,
hai detto una parolaccia?
Sì, ho detto una parolaccia. Però questa l'ha detta Tomlin, cioè io riporto solamente una citazione. E quindi pare che la dirigenza degli Steelers abbia deciso di tenerlo fuori per il championship.
Allora, aperto un attimo la pagina di NFL.com.
Io non trovo niente, però.
No, in realtà dice che potrebbe...
Se tieni fuori Antonio Brown per il championship, devi farti, cioè ti faccio un TSO.
ma che cazzo? Qui parla soltanto di una pesante multa che sicuramente
ma
non credo che.
No, cioè.
No, non credo,
se Gara tirasse fuori Dez Bryant per una cosa del genere, cioè finì molto.
Sì, tra guarda, io
io ho letto qualcosa, adesso me lo andrò a rivedere dopo il podcast e magari ne parliamo in separato.
Certo. No, vabbè, ma sarebbe una notizia clamorosa, cioè hai fatto bene anche a dire di aver sembrato di averla letta, ma in realtà sarebbe veramente clamoroso. E quindi dicevamo
secondo me, quindi l'attacco di Pittsburgh secondo me è uno dei migliori 3 della Lega, 3-4 della Lega, e secondo me può mettere in grossa difficoltà la difesa di New England. Anche qua il problema sarà la guerra nelle trincee tra l'OL dei Patriots e la DL di Pittsburgh, che sta avendo un James Harrison a quasi 40 anni in uno stato praticamente divino. E se riusciranno a mettere pressione a Brady come ha fatto Houston ad esempio, una possibilità ce l'hanno. A differenza di Houston, un attacco che macina qualche yard ce l'ha, quindi però mi fido di Pittsburgh, mi sembra una squadra in missione, quindi vado con loro.
Luca Barbieri, tu invece come la vedi? Sei d'accordo con Domenichini?
Io fra le due parteggio per Pittsburgh, però la vedo
parteggio è un altro discorso. Qua vogliamo, sai che qua siamo solo dei tecnici, noi vogliamo solo
sì, ma io sono l'uomo della strada, che cazzo fai dei tecnici, cioè è come parlare con i sassi per terra, come cosa stai dicendo, cioè no, cioè, secondo me io parteggio, ti stavo dicendo, parteggio per Pittsburgh. Però secondo me New England è la favorita assoluta, a meno che di una clamorosissima caduta come fu con Baltimora, è difficilmente New England non andrà al Super Bowl, con tutto quello che vogliamo dirci. Mentre volevo aggiungere, e l'ha già detto Mark, dall'altra parte abbiamo una partita dove c'è un Vic Beasley in più. Cioè, il Green Bay gioca con una squadra simile a Dallas, che però ha Vic Beasley, e Vic Beasley non è propriamente i Maiua o i DeMarcus Lawrence o i David Irving o tutto quanto, e quindi sarà, penso, un'altra storia.
Ok, allora mi sa che abbiamo risolto lì il problema della sospensione presunta, forse era soltanto qualche buon tempone che mette in giro notizie false e tendenziose. Per danneggiare questo podcast, peraltro, diciamo. Mark e Luca Barbieri, ovviamente. Per noi, diciamo che... l'off-season è ufficialmente cominciata. Quindi cominciano i bilanci e cominciano le previsioni per il futuro. Prima di chiudere, brevemente, fatemi un bilancio della stagione e soprattutto una previsione per il prossimo futuro dei Cowboys. Mark, comincia tu.
Beh, allora il bilancio è sicuramente positivo, non si può dire niente di male di quello che abbiamo fatto quest'anno. Abbiamo nella prospettiva abbiamo un quarterback dannatamente efficace e capace, intelligente, posato, è una persona per bene, è un ragazzo che viene fuori anche da situazioni familiari importanti che secondo me lo manterranno sulla strada maestra. Il running back è un po' più istrionico, però è un fenomeno e mi aspetto grandissime cose da Ezekiel Elliott, mentre Prescott potrà comunque magari non crescere a livello di un quarterback elite come può essere Rodgers, però è comunque un buon navigatore. Elliott invece è veramente un fenomeno e secondo me alla fine della storia ce lo ritroveremo a fianco a gente come Emmitt Smith, Tony Dorsett o per andare fuori come Barry Sanders. Cioè secondo me sarà uno dei top 5 running back della storia.
Non hai voluto mettergli troppa pressione addosso, insomma.
No, ma no, tanto lui non mi ascolta, però io sono convinto che sia così. È troppo più forte degli altri, basta vedere quello che ha fatto a Clay Matthews domenica sera, insomma. Cioè,
sì.
È proprio di un altro livello, di un altro livello.
Luca invece?
Stagione strepitosa, assolutamente strepitosa, con un finale di stagione che ci ha riconsegnato Dez Bryant dopo un'annata passata fra luci e ombre. Ringraziamo questo gruppo che ci ha fatto veramente gioire al di là di ogni previsione. Abbiamo perso una partita probabilmente per un'inezia e per un po' per inesperienza e un po' per un, secondo me, gestioni un po' dubbie dei refri, quindi dobbiamo essere felicissimi di come è andata, proprio usciamo non a testa alta ma a testa altissima nonostante tutta la merda che ci sia volata addosso. Mark dice una cosa e io penso un po' il contrario, ossia che a me, io continuo a dire che Dak Prescott è una gemma tirata fuori dalle erbacce, soprattutto alla luce di quello che è stato questo draft, e che mi sento veramente di dire che in mano a questo ragazzo abbiamo la possibilità di fare qualcosa di buono. È ora però di dare a Marinelli qualcosa che valga il talento di Marinelli, perché sennò non ha più senso. Cioè è ora di mettergli in mano qualcosa che lui può sviluppare. Non possiamo continuamente dire ah ma se Marinelli avesse in mano Von Miller, ah ma se Marinelli avesse in mano Aaron Donald, o ah ma se Marinelli avesse questo o quest'altro. È ora di dare a Marinelli qualcosa e di, dopo anni e anni, mettere in piedi una difesa che possa fare paura agli altri, che non sia solamente continuativa. Detto questo, spero nel rinnovo di Terrence Williams.
Va bene, finiamo con i pronostici secchi allora per tutte e due le partite di domenica, anche se insomma più o meno li avete anticipati. Green Bay ad Atlanta, Luca Domenichini.
Luca. Io dico Green Bay.
Perfetto. Luca invece Barbieri. Luca Barbieri. Abbiamo perso qualcuno. Mark, tu ci sei?
Sì, sì.
Dimmi tu allora Green Bay.
Atlanta.
Proviamo a vedere se Luca.
Ci sono. Ah,
sei
non
tornato.
So perché...
Perfetto.
Sì, non so perché. Se...
Ah, ok. Niente
Atlanta,
di
male. Atlanta, Green Bay, Atlanta.
Ok, Pittsburgh a New England, Luca Domenichini.
Confermo come detto prima, perché dovevo il sogno. Credo in Pittsburgh, squadra in missione di questi playoff.
E Pittsburgh Green Bay, allora quella tua bella finale, chi è che la vince?
Non idea, però difficile, eh? Anche perché non so, probabilmente direi Pittsburgh, perché come ho detto prima, squadra in missione se ce n'è una.
Si va a 7, eh? Roba dura, ragazzi.
Cominciano a dar fastidio. Pittsburgh, New England, Luca Barbieri.
New England, anche se sogno di andare a casa di amici a vedere la finale con la maglia di Roethlisberger.
E tu invece, Mark?
Io anche dico New England, perché comunque Belichick non può farsi scappare un altro championship. E se dovessero andare in finale Green Bay e Pittsburgh, io piangerei lacrime amare, perché li abbiamo scherzati tutti e due in regular season, quindi mi dispiacerebbe molto. Quindi spero una finale Atlanta-New England.
Pittsburgh mica tanto scherzati, cioè abbiamo vinto all'ultimo millesimo.
Li abbiamo fatto credere che potevano vincere la partita e poi abbiamo dato la palla.
Mica è stato veramente, probabilmente è stata una delle più belle partite che io abbia mai visto e che mi ha fatto amare i Dallas Cowboys.
Abbiamo fatto finta di credere su quella finta di Roethlisberger, di Spike. Sì. Mamma mia, che
fuori. Sì, gli abbiamo anche messo McFadden a marcare Antonio Brown.
Soprattutto
gli abbiamo che fa una cosa del genere.
Soprattutto abbiamo ringraziato Tomlin per tutte le trasformazioni da due che non sono andate a buon fine. Soprattutto quello.
Va bene, con questo è tutto. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia. Salutiamo Francesco Fele, che doveva essere con noi ma che la neve ha fermato. Peraltro l'avrei voluto ringraziare di persona, perché molti dei lettori e degli ascoltatori ci hanno scritto di aver apprezzato particolarmente il post che ha lasciato su Dallas Cowboys Italia, in cui apprezzava la partita dei Cowboys e ci faceva i complimenti. Vabbè, ovviamente da vincitori è facile, ma sono sicuro della sua sincerità, quindi lo salutiamo. Grazie a Luca Domenichini, che invece ritroveremo quando cominceremo a parlare di draft. Grazie Luca.
Grazie a te Roby, grazie a tutti, un saluto a tutti, a presto.
Grazie a Luca Barbieri e Mark, che invece leggerete presto sulle pagine del blog. Ciao Luca, ciao Mark.
Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao Luca.
E a proposito del blog, vi ricordo che True Blue non va in vacanza, sicuramente il ritmo degli articoli si abbasserà un poco, ma sarà periodo di bilanci stagionali e cominceremo la lunga strada che ci porterà al draft e ai camp estivi. Oltre ovviamente a altre possibili iniziative e sorprese che prenderanno corpo nelle prossime settimane. Quindi l'imperativo è continuate a seguirci con la stessa costanza di sempre. Anche il podcast tornerà saltuariamente e di ciò vi avviseremo tramite i canali social. le puntate del podcast, anche quelle passate, sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma Spreaker di IFL Radio, sulla relativa app e da iTunes. Grazie a chi ci ha seguito fino qui e appuntamento con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti per un futuro prossimo venturo. La sigla di chiusura è affidata a Eddie Vedder, cantante di Pearl Jam, con la sua End of the Road, e non vi devo spiegare perché l'ho scelta, tratta dalla colonna sonora del film Into the Wild. Un saluto e un ringraziamento da Roby e alla prossima.